www.redigio.it e la storia continua. La caccia alle streghe continua dalla puntata precedente. Gli adoratori del gatto nero. A concludere quello che ormai è lo stereotipo dell'eretico adoratore di Satana, intervenne intorno al 1190 il cronista inglese Walter Map, che, parlando di simili riunioni, aggiunse la fantastica notizia che vi sarebbe stato adorato un gatto nero sceso dal soffitto. Costruita, formalizzata e artatamente diffusa, la tipologia delle riunioni degli eretici confluì in una bolla papale di Gregorio IX, la Vox in Rama, del 13 giugno 1233, e si scrive: emerge un gatto nero, grande come un cane di taglia media, che viene avanti camminando all'indietro con la coda eretta. Il nuovo adepto, sempre per primo, lo bacia sulle parti posteriori, poi fanno lo stesso il capo e tutti gli altri. Terminata questa cerimonia, si spengono le luci e i presenti si abbandonano alla lussuria più sfrenata, senza distinzioni di sesso. Se ci sono più uomini che donne, gli uomini soddisfano tra loro gli aspetti depravati e le donne fanno lo stesso. Si può dire, formata, la visione dell'antisocietà corrotta e blasfema che fra poco vedremo aderire ad altri gruppi umani, non ancora eretici ma forzatamente a loro equiparati. La setta delle streghe, che è il massimo pericolo per la cristianità. Joe Valachi e il giudice, il Santino. Le accuse di essere portatore di una mitologia, di una ritualità blasfema e antireligiosa, non sono confinate nell'ambito dei movimenti ereticali, delle streghe o in più generale in quello di gruppi emarginati socialmente e culturalmente nel Medioevo. Tali accuse sono state recuperate in vari contesti storici e rivolte di volta in volta a ebrei, templari, libertini, massoni. Qualche cosa di analogo è stato riscontrato anche in quella particolare forma di società segreta che alla fine dell'Ottocento veniva chiamata mafia, con due F. Anche se è difficile entrare nei contesti specifici e nell'evoluzione di questo fenomeno, ancora presente in Italia e in America, ma con modalità diverse da quelle originarie, anche per questo tipo di associazione furono testimoniati sul finire dell'Ottocento rituali di iniziazione e parole d'ordine codificati, che però sembra siano in seguito caduti in disuso. Tra gli altri, il rito culminante di ingresso alla mafia veniva eseguito, salvo se fosse impossibile come in prigione, di fronte all'immagine di un santo e consisteva fondamentalmente nel bucare il pollice dell'iniziato con un punteruolo per poi imbarattarla con il suo sangue. Al termine, il santino veniva bruciato. Il rituale simile prevedeva che l'affiliato sparasse con una pistola contro una statua di Gesù Cristo. Il senso di stupore che probabilmente pervase Beltramino da Cernuscullo non doveva differire molto da quello provato da altri giudici molti secoli dopo, e di fronte a questo tipo di rituali, confessati da Joe Valachi nell'inverno del 1963, davanti alla Sottocommissione Permanente del Senato per le investigazioni in America. Gianare e Camorra. Molte tra queste superstizioni di cui abbiamo parlato continuarono a vivere in alcune zone dell'Europa fino all'Ottocento, e complice certamente un'inquisizione meno cieca e repressiva. Così, nella Napoli della fine dell'Ottocento, un viaggiatore inglese poteva scrivere: «I napoletani hanno una occulta religione e fiducia nella stregoneria e nella camorra». Erano gli anni quelli in cui le strampalate teorie di Cesare Lombroso mietevano vittime nei commissariati e nelle carceri, e in cui talvolta la persecuzione dei reati criminali legati a questa antica setta camorristica si legava all'antica accusa di magia. Così, tra le 180 gianare streghe studiate dal De Blasio, coadiutore della cattedra di antropologia della Regia Università di Napoli, 27 erano incriminate per essersi dedicate ad amore illeciti, 23 per furto, 7 per istigazione alla prostituzione dei minori e 8 furono accusate di essere sanguinarie. Punti di contatto tra credenze a sfondo magico e a fenomeni di eversione all'ordine costituito, come il banditismo, e sembra siano abbastanza frequenti in quel regno ottocentesco. E su un campione preso in un commissariato regio, dei 17 stregoni accusati di vari reati, 6 furono mandati in galera perché erano stati legati tra il 1861 e il 1866 alla banda del noto Cosimo Giordano. Questi stessi briganti erano d'altronde circondati da un'aurea di mistero e di magia. Ricordiamo Angelo Duca, detto Angiolillo, che si riteneva dotato di un anello magico che lo rendeva invisibile, oppure, ma siamo nell'ex Cecoslovacchia, Nicola Suhai, ritenuto invulnerabile perché in grado di deviare le pallottole agitando un ramoscello o grazie a una porzione preparata da una strega. E un'altra usanza ottocentesca, in cui l'azione criminale della camorra e le credenze magiche sembravano compenetrarsi, consiste nella pratica dello strummolo. Quando in una cosiddetta banda di camorristi si doveva decidere chi dovesse commettere un omicidio, si lanciava questa specie di trottola, si girava forticosamente e tutto sarebbe andato bene e l'assassino avrebbe dovuto essere colui vicino al quale lo strummolo sarebbe andato a fermarsi. Si riteneva inoltre che il suggerimento di sangue della vittima, avrebbe magicamente protetto dall'arresto. www.redigio.it e la storia continua.